E lascerei la parola. Prego, chi vuole iniziare? Non so, Sindaco Tamanini, avevi fatto le osservazioni, ti lascio illustrare l'assessore così, grazie.
Sì, beh, la mia osservazione era abbastanza banale, no? Cioè, i comuni fanno fatica a fare il pareggio di bilancio, soprattutto nella parte corrente, e quindi si chiedevano degli interventi. Sarebbe opportuno magari riuscire a capire il lavoro che ha fatto la provincia con i suoi uffici, quali sono gli standard di questi comuni, no? Sono 40 comuni in difficoltà, 20 così e così, altri che vanno bene. Magari io penso, sentendo la nostra struttura, che siamo messi male, ma magari per i vostri criteri siamo invece messi bene. Ecco, cercare di capire se dobbiamo intervenire magari sulla produttività, anche perché poi io provengo da un'azienda privata con certi criteri organizzativi, nei comuni, nell'ente pubblico è un po' diverso, no? E anche quella di trovare le risorse da cercare di fare un'alleanza fra i comuni per non rubarsi magari le risorse, perché poi è la battaglia dei poveri, no? Una domanda che butto lì subito era quella degli asili nido, no? Perché noi siamo trovati la sorpresa del trasferimento della provincia, che è nettamente insufficiente rispetto alla spesa, e abbiamo subito uno squilibrio del nostro comune di 90.000 euro da coprire. E il suggerimento sulla finanza locale è quello di dire: non riversate sulle famiglie l'aumento del costo, ma metteselo voi. Il comune può metterlo, però chiaramente a scapito di altro. Noi diciamo, per far fronte un po' quest'anno a queste problematiche, abbiamo dovuto aumentare l'IMIS, abbiamo deciso di aumentare l'IMIS sulla seconda casa. Non è una bella scelta, ma l'abbiamo dovuto fare. E recuperare quei 200 e qualcosa mila euro, perché non siamo un'azienda, una ditta, scusate, una ditta, un comune che ha molte seconde case così, però ce ne sono. E però anche qua andiamo a colpire magari quelle situazioni in cui il padre dà in comodato d'uso gratuito al figlio la seconda casa, e noi in questo momento non siamo in grado di dire: no, guarda, non paghi l'IMIS, no, ma devi pagare comunque. Vorremmo arrivare su queste situazioni a dire: non puoi pagare l'IMIS perché la seconda casa la usa il figlio, l'appartamento la usa il figlio. E quindi cercare anche qua di. Ecco, ci piacerebbe capire, insomma, se e in che situazione siamo come comuni rispetto ai vostri standard, che voi che avete l'analisi di tutti i dati complessivi dei vari comuni.
Grazie.
Ma allora, il comune di Altopiano della Vigolana in particolare è uno dei comuni che, diciamo, che noi abbiamo riscontrato come in tensione. Infatti è uno dei 60 comuni che ha, diciamo, nei confronti dei quali è stata ripartita, diciamo, in proporzioni maggiori la quota dei 20 milioni, e è stata anche data la possibilità di prevedere questa quota per il triennio anziché solo per un anno. Quindi, proprio in virtù del fatto che dall'analisi è emersa questa cosa, è uno dei comuni, diciamo, ai quali si è data la possibilità di stabilizzare questa quota per il triennio, proprio perché abbiamo, diciamo, ravvisato la tensione finanziaria. Per quanto riguarda le caratteristiche di questi 60 comuni, sono le più eterogenee, diciamo. Una caratteristica comune è quella che il gettito dell'IMIS non è, diciamo, in proporzione ad altri comuni, anche della stessa dimensione demografica, non è particolarmente elevato, ma non per negligenza, ma semplicemente perché la base imponibile è una base imponibile diversa, probabilmente una base imponibile più residenziale, meno di seconde case, meno aree fabbricabili, cioè ci sono tutta una serie. Questa è un po', diciamo, la caratteristica comune delle amministrazioni che hanno questa. Che hanno questa, che sono in tensione finanziaria. Non sicuramente la dimensione demografica, perché abbiamo comuni piccoli e comuni molto grandi, direi questo in particolare. Comunque, diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione di Altopiano della Vigolana in particolare, abbiamo ravvisato questa situazione e quindi, diciamo, in attesa della revisione complessiva, il primo, diciamo, intervento che siamo riusciti a fare era questo, con quei 20 milioni che abbiamo ripartito in sede di manovra di bilancio. Quindi per il 2026, 27 e 28 c'è questo intervento.
Se posso, rispetto al tema sollevato anche sulle tempistiche, allora è vero che noi sappiamo che ogni anno dobbiamo fare due protocolli sostanzialmente di finanza locale, uno per l'assestamento di luglio e uno alla fine dell'anno che ricada poi sull'anno successivo. Più volte oggettivamente da parte del Consiglio delle Autonomie Locali sono arrivate le sollecitazioni di poter sapere con largo anticipo i contenuti sia del perequativo che, insomma, un po' anche dei contenuti finanziari del protocollo. Allora, non è sempre semplice, perché per noi vale la stessa cosa, nel senso che noi facciamo ovviamente la raccolta delle richieste assessore per assessore, e il presidente ovviamente si autoraccoglie le sue esigenze sui suoi capitoli, però poi ci sono anche per noi una serie di aspetti amministrativi e di ragioneria, dove anche noi poi andiamo a conoscere l'importo che possiamo ottenere a bilancio con le tempistiche del mese di novembre più o meno, insomma. Fine ottobre, inizio novembre, quando poi andiamo successivamente a approvare il disegno di legge con il bilancio, l'assestamento. Quello che abbiamo cercato di fare rispetto agli altri anni con lo scorso protocollo è stato quello di un budget comunque triennale a favore dei comuni. Questo già consente comunque una programmazione sui 3 anni, che non è indifferente, con, insomma, una mole di risorse importante. Sono 160 milioni, se non ricordo male, 140? 160 budget, no, il budget, 140, no, scusatemi, 140 milioni stanziati nel protocollo. Sul perequativo, secondo me, dobbiamo prendere il sacco per la cima, come si suol dire, rivedere tutto e poi capire quanto possa cubare anche rispetto alle esigenze del bilancio, nel senso che su cifre così significative non sempre per noi è possibile, salvo qualcosa, mettere tutto, perché, insomma, abbiamo il tema della sanità, abbiamo dei settori rilevanti, giustamente, e varie richieste, opere pubbliche, come tutti gli altri campi che sono indispensabili, e quindi non è detto che sempre abbiamo a disposizione le somme per il triennio e il biennio. Questa è, insomma, questa è un po' la lettura. Piacerebbe anche noi, magari su certi temi, avere una sorta di programmazione. Questo fa comodo, fidatevi, anche per noi, politicamente, per le strutture, nel senso che comunque uno me lo dice, bon, per 3 anni questa cosa è sistemata, però non sempre queste risorse poi ci sono, è sempre possibile metterle sul triennio o il biennio. Quindi questo per darvi, insomma, un po' l'inquadramento anche di quello che possiamo fare noi compatibilmente con tutte le esigenze. Dopodiché i dati a cui noi attingiamo per il perequativo, come avete capito, sono tutti dati oggettivi e sostanzialmente pubblici, nel senso che ci vengono forniti dalle vostre amministrazioni e dalle banche dati. Chiaro è che con la stratificazione di queste deroghe, di tutta una serie di richieste che si sono amplificate nel tempo, poi diventa per tutti complicato leggere il perequativo e conteggiarlo, perché c'è la deroga della deroga della deroga della deroga, e secondo me in prospettiva questo deve essere riappianato e lavorato su criteri più semplici, magari meno numerosi rispetto agli attuali. Cosa scadrà io non lo so, sono per natura abbastanza fiduciosa, poi sappiamo bene come media, perché mi perdo, perché quell'altro il vada, perché poi la cosa brutta, di dire la verità, che a me non piace molto, è quando mi chiama un sindaco per chiedermi perché il suo vicino di casa ha preso meno più di lui. Allora io sinceramente, uno, il dato non glielo darò neanche mai morta, nel senso che si interfaccerà con il suo vicino di casa o con il sindaco della sua comunità se vuole sapere il perché prende meno di lui. Non mi pare che per noi possa essere un approccio corretto, e non è perché a me il vicino, non so, di Andrea Fontanari piace di più di Andrea Fontanari, è perché ci sono dei dati oggettivi che mi dicono che quel comune è meno in sofferenza, o che ha più entrate, o che ne so io, che ha fatto delle scelte tali per cui sta meglio sindaco che sta a 10 chilometri da casa sua. Quindi sappiate che non è un approccio che mi entusiasmi, nel senso che non sta a noi dire a un altro sindaco il perché. Sarete tra di voi a interfacciarvi, giustamente, e dirmi: ma perché io partecipo su quel fondo lì per tot e tu per tot? Cioè, secondo me è più un ragionamento che si fa qui dentro. Poi le specifiche tecniche noi ve le diamo, cioè non è che noi non ve le diamo. Per forza, stufo sempre, manca il microfono. Paro è illustrata anche la formulazione con cui è stato conteggiata l'assegnazione del perequativo. Non è che facciamo le robe così perché un sindaco ci piace, l'altro no. Ecco, su questo voglio essere molto chiara. Chiaro che poi quando si toccano i soldi non serve essere nonnisi, c'è una cosa credo che prema tutti, e quindi è ovvio che cominciano anche determinati meccanismi. Però io credo che lo spirito di responsabilità nostro è trovare le migliori soluzioni con magari alcune questioni che secondo me possono essere risolte anche al di fuori del fondo perequativo. Cioè, non è mai successo che se il sindaco viene da noi e ci pone un tema, certo, se mi pone il tema impossibile rimane impossibile, ma credo che non sia mai successo a chiunque di voi seduto in questa sala di vedersi chiusa una porta quando ha chiesto un appuntamento. Poi ci sono cose che possono essere risolte subito, altre che hanno bisogno appunto di aggiustamenti normativi, come può essere la legge sul personale. Però mi sembrerebbe sciocco mettere le deroghe all'interno del sistema perequativo quando magari quel tema lì può essere risolto con altra natura, con altre risorse o con altre formule, insomma, perché sennò veramente si appesantisce. Io faccio fatica, io quando la dottoressa Galassi mi spiega tutti i meccanismi, c'è una cosa. Cioè, mi rendo conto che anche per uno che entra nuovo amministratore è veramente complesso capire come funziona, criteri, perché come ben diceva la dottoressa Galassi, è una stratificazione avvenuta nel tempo e che adesso ha bisogno di un adattamento, un adeguamento.
Grazie assessore. Ecco, sindaco di Pergine, prego.
Sì, grazie. No, allora, io volevo fare un ragionamento di carattere generale, anche se è evidente che, come dire, i meccanismi e le esigenze di quella che era una volta una città, scusate la battuta, eh? No, questa la dovevo davanti all'assessore fare.
Siamo in registrazione, va bene.
Siamo in registrazione? Va bene.
Comunque ha messo l'intervento.
Dopo il fatto, come dire, che solo Pergine aveva votato il protocollo, Pergine non era più una città, ci tenevo a farlo. Ma detto questo, allora, è evidente, Pergine ha problematiche, esigenze, tutta una serie di cose che sono completamente diverse da quasi tutti gli altri comuni della comunità di Valle, mi viene da dire probabilmente abbastanza simile a quello che può essere Levico, cioè nel senso, ma sicuramente completamente diverse da quelle che sono quelle di Palù. Cioè noi, e non solo Pergine, anche gli altri 3-4 comuni più grossi della comunità, siamo comunque un centro di servizi, cioè noi diamo servizi non solo al nostro comune ma anche ai comuni vicini, e quindi ci sono logiche diverse. Però io non vorrei assolutamente intervenire su questo, né men che meno intervenire dicendo ci servono soldi, anche se il mio cuore lo dice con forza, ma non voglio. Ma ecco, però c'è la vera. Cioè, sono due questioni, secondo me, importantissime. Una è il problema è il ragionamento dell'avanzo di amministrazione. Perché allora, credo che anche uno dei ragionamenti che fate voi, dite, ma come fa quel comune a dirmi che è povero se poi ha un avanzo di parte corrente abbastanza considerevole? E la domanda è, ed è anche una verità, io non dico che non sia una verità, cioè il comune di Pergine ha un bilancio di parte corrente attorno ai 23 milioni di euro totali e ha un avanzo di parte corrente attorno al milione e mezzo di euro, circa 1,7 milioni, adesso non ricordo i dati dell'anno scorso. E fondamentalmente un comune come Pergine, per da star male a star bene, non è che gli manchi un milione in parte corrente, gli mancano sempre quei 200-300 mila euro, che sembrano tantissimi, però i 200-300 mila euro su 23 milioni, stiamo parlando dell'1-1,5%, che però fa la differenza, perché quelli che mancano non sono mai i primi, sono sempre gli ultimi. Cioè, se tu hai 23 milioni e mezzo e ne dovresti avere 23,7, quelli che ti mancano sono gli ultimi 200 mila. Allora, detto questo, non c'è un modo, perché faccio un passo indietro, io credo, non conosco il sistema di finanza, diciamo, della provincia, ma credo che un po' possa assomigliare a quello dei comuni, dove anche la provincia ha i suoi vincoli di parte corrente, presumo, e i suoi problemi di parte corrente, come può avere un comune. Quindi, cioè, provo a farmi capire, un comune come Pergine, al limite, se avesse la possibilità, cosa che io non riesco a trovarla, questa possibilità, poi ditemi voi se è perché il mio dirigente della ragioneria è troppo bravo, o se ci, perché se io riuscissi a spostare quei 300.000 euro, toglierli dall'avanzo e dire vabbè, invece che 1,5 milioni farò 1,2 milioni di avanzo, ho 300.000 euro in più di parte corrente, vabbè, farò 300.000 euro in meno di investimenti, ma intanto blindo e vado, sono a posto con la parte corrente. Il problema vero è che faccio fatica, no, non è che faccio fatica, trovo impossibile arrivare a questo. E probabilmente io, pur capendo poco di finanza pubblica, ovvio che se io, come dire, di parte corrente ho 100 capitoli e su ognuno di quei 100 capitoli mi devo mantenere un minimo di margine di riserva per essere tranquillo, alla fine quel margine di riserva, se tengo un euro su 100 capitoli, sarà 100 euro. Se ne ho 1000 capitoli e tengo un euro su 1000 capitoli, alla fine saranno 1000 gli euro che devo avere in più. Quindi la domanda che faccio è, c'è un modo per cui la provincia possa intervenire in qualche maniera per creare dei modelli standard cioè sui capitoli di bilancio, oppure dipende da leggi dello Stato che noi non possiamo toccare? Perché sembra una stupidaggine, però è vero che i soldi sono sempre gli stessi, ma soldi di parte corrente e soldi di parte straordinaria pesano in maniera diversa per noi, ma presumo anche per la provincia. L'altra questione è questa: quando voi andate a analizzare la questione della tensione finanziaria, andate a considerare tutta una serie di parametri. Ovviamente dopo è scontato, perché dire, c'è un comune dice ma non ce la faccio, e poi magari dà 100.000 euro alla Proloco, dico per dire una sciocchezza, e vabbè, danne 80 alla Proloco che forse ce la fai. Ma c'è la verità, per dire, un comune grande come Pergine, se io vi dico, ma credo le sappiate, le cifre che noi investiamo su capitoli, come dire, voluttuari, ecco, dai, usiamo questo termine, cioè sono veramente ridicole. Cioè, noi le cifre le investiamo in grandissima parte su servizi, su questioni essenziali. E l'altro tema è questo. Noi abbiamo, ma questo per dire, cioè voi credo andiate ad analizzare anche questo, cioè se tu mi dici guarda io non ce la faccio e poi viene fuori che sulle seconde case hai dimis al minimo, beh, alza, però oppure noi sulla gestione del ciclo idrico integrato, come gran parte dei comuni che sono qua presenti, abbiamo diciamo la gestione in house di una nostra società, dove credo che tutti ne sono testimoni e non credo siano felici di poterlo dire, ma cioè, io quest'anno come comune di Pergine abbiamo aumentato le tariffe dell'acqua del 40-45-50% su certe. Perché? Perché la legge dice che deve esserci l'equilibrio, cioè i costi devono essere riaddebitati all'utente. Ecco, dove c'è una gestione diretta dei comuni deve succedere anche questo, cioè per dire Cioè, se tu mi dici che non ce la fai, però fammi vedere che prima di dirmi che non ce la fai, hai fatto tutto il possibile per farcela con l'IMIS, con le tariffe, eccetera, eccetera. Detto questo, io credo, senza, e poi ho finito, se trovassimo anche un sistema per poter usare di più e meglio le risorse che abbiamo di parte corrente, anche pregiudicando un po' l'avanzo di amministrazione, credo che molti dei comuni, se non tutti i comuni presenti, sarebbero ben felici di farlo. Il problema è che non riusciamo a farlo. Se io dico alla mia dirigente, ma cioè, lei mi dice no, le regole sono queste, quindi da lì non mi muovo. Grazie.
Allora, le questioni poste sono parecchie. Le entrate da destinare alla parte corrente rispetto alla spesa di investimento sono definite dalla norma nazionale, dal 118, cioè il 118 dice quali sono le entrate che possono andare a finanziare la spesa di investimento e quindi tutto il resto va a finanziare la spesa corrente. Se c'è margine corrente è possibile già in corso d'anno finanziare spesa di investimento, ovviamente il viceversa non si può, quindi con le entrate che hanno una natura non ricorrente non si può finanziare la spesa corrente, a meno che non sia una spesa corrente che si chiama così non ricorrente. Quindi quello, diciamo, su quello noi la provincia.
Io dicevo semplicemente, cioè, quello che dice, sono perfettamente d'accordo. Io dicevo, se c'è allora i modelli, diciamo, di dei capitoli di un bilancio sono uguali per tutti, ogni comune si deve, perché cioè, credo che una delle cose che ha creato problemi sulla parte corrente, dico del comune, io ero assessore 15 anni fa. 15 anni fa i problemi c'erano, ma non erano così evidenti come adesso. E non è che la differenza, così, che ho notato, è se prima su una questione c'era un unico capitolo, adesso ce ne sono 5 capitoli. Allora, se io devo tenermi un minimo di margine su un capitolo è una cosa, se devo tenermi un minimo di margine su 5 capitoli diventa...
No, ho capito.
Avevamo una riunione dei dirigenti e io adesso devo uscire, tanto per fare, con l'appalto del teatro. L'appalto del teatro, diciamo, vale sui 5 anni, diciamo, il valore dell'appalto è circa 500.000 euro all'anno. Non che ci costi 500.000 euro all'anno, ma il valore dell'appalto è 500.000 euro all'anno, per 5 anni sono 2 milioni e mezzo. Io devo accantonare lo 0,5% di quei, e quindi devo averli a bilancio, di quei 2 milioni e mezzo sono 12.500 euro per la famosa incentivo, come si chiama, dello 0,5% sugli appalti. Di quei 12.500 euro io li accantonerò, devo averli a bilancio come parte corrente, molto probabilmente verrà distribuito quasi zero. Perché? Perché i destinatari di quegli importi, cioè per dire un destinatario che mi pare i conti erano 3.500 euro di quegli importi, è una PO che quindi già con la PO copre il massimo che può percepire e quindi quei 3.500 euro non li percepirà. Ma io intanto li metto a bilancio, intanto mi erodono parte corrente. Io con quella storia dello 0,5% devo mettere a bilancio 100.000 euro all'anno di parte corrente e di quei 100.000 euro probabilmente ne darò effettivamente 30.000. Io ho congelato 70.000 euro di risorse di parte corrente per niente.
La domanda principale, che era quella relativa all'organizzazione del numero di capitoli, eccetera, Allora, il piano dei conti che è, diciamo, che viene definito dal 118 e da tutta la normativa seguente riguarda le missioni, i programmi macroaggregati, quindi non l'articolazione del PEG che si fa, del piano esecutivo di gestione che si fa al comune. Cioè, quindi è il comune poi nella sua autonomia, diciamo, contabile che si organizza. E il piano dei conti, cioè diciamo che il 118 arriva fino all'individuazione delle missioni, ma ci sono qui esperti migliori di me, insomma, su questo. Cioè, quindi poi l'amministrazione approva il proprio PEG, è lì che si definisce i capitoli e che va nel dettaglio, ma lì è un livello di dettaglio in cui la normativa non entra, è l'organizzazione del comune, insomma la suddivisione in servizi a seconda di responsabili, perché poi il PEG è quello che, diciamo, unisce lo strumento di programmazione che è il bilancio che viene approvato dal Consiglio con l'organizzazione del comune, che attribuisce ai vari responsabili i budget, eccetera. Quindi diciamo che il PEG, che è quello appunto che suddivide nei vari capitoli, riflette anche l'organizzazione del comune, insomma, quindi è nell'autonomia e nell'organizzazione del comune. Quindi il fatto di suddividere i vari macroaggregati in tanti capitoli riflette quella che è l'organizzazione della singola amministrazione. Non ci sono vincoli su questo, se non il fatto appunto che nell'ambito del PEG le risorse devono essere attribuite alle varie strutture, nel caso insomma di un comune organizzato come quello di Pergine, e quindi in qualche modo penso che sia legato a quello. Quindi un minimo di vincolo ci sarà per quel motivo lì, immagino, insomma, però sono questioni che sono legate all'amministrazione, all'organizzazione interna. E per quanto riguarda l'avanzo, allora, quando noi facciamo le valutazioni dell'avanzo, sia per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione quando ragioniamo, diciamo, sugli investimenti, o il margine corrente quando ragioniamo sulla parte corrente, non consideriamo mai l'avanzo nella sua, o il margine di parte corrente nella sua interezza, perché sappiamo benissimo che in parte il margine corrente deve essere vincolato per norme di legge, quindi tiriamo via sempre tutti i vincoli, tutti gli accantonamenti, perché quelli sono previsti per legge, quindi non sono discrezionali. Tiriamo via quelle poste che consideriamo straordinarie. Per esempio, nel calcolare il margine di parte corrente abbiamo tirato via per il 23 il fondo emergenziale, perché era appunto emergenziale, quindi legato solo a quell'anno lì. Quindi diciamo facciamo tutta una serie di nettizzazioni per arrivare al nocciolo che dovrebbe essere l'avanzo, diciamo il margine strutturale, quello che c'è sempre al di fuori delle straordinarietà. E di quello comunque ne consideriamo sempre una parte, perché sappiamo benissimo che l'avanzo si genera nel corso della gestione, può avere mille motivazioni, non ultimo il fatto che i nostri stessi trasferimenti magari vi vengono comunicati in ritardo. Quindi quando noi facciamo questi ragionamenti li facciamo sempre in maniera molto prudenziale, e conoscendo insomma come si generano questi avanzi. Quindi non lo consideriamo mai per intero, ma sempre una parte di una parte, proprio per queste motivazioni. Ripeto, nel riparto dei 20 milioni del protocollo ultimo, il margine correnti, che è stato, ci hanno detto che l'abbiamo demonizzato, pesava il 5%. Quindi, allora, un minimo di valutazione sul fatto. scusa, che strutturalmente hanno questo tipo di margini, noi lo dobbiamo fare perché quello che la legge ci impone è quello di riequilibrare. Quindi se ci sono amministrazioni che, ripeto, strutturalmente, quindi tirando via la straordinarietà, tirando via tutto quello che deve essere vincolato e accantonato per legge, comunque sempre, tutti gli anni, hanno un piccolo margine di parte corrente, cioè in